Grazie. Bene, ora la parola agli operatori, a quelli che vivono in questi uffici. E ovviamente il primo in ordine di importanza e di valore è il collega Luciano Costantini, presidente facente funzione del Tribunale.
Signor Ministro della Giustizia, signor Prefetto della Provincia di Siena, signora Presidente della Corte d'Appello di Firenze, signor Procuratore Generale, signori Avvocati, autorità civili e militari, colleghi tutti. A nome dei giudici e di tutto il personale del Tribunale di Siena vi pongo il mio più sentito ringraziamento per la vostra partecipazione a questo evento di fondamentale importanza.
Non sabotiamo, eh?
Per l'intera comunità senese. Mi rendo conto che la mera inaugurazione di una nuova struttura destinata ad ospitare gli uffici di un tribunale costituisca in condizioni di normalità una cosa ordinaria, e qualcuno ha ritenuto eccessivo il risalto che insieme al Procuratore della Repubblica abbiamo inteso attribuire a questo evento. Ma purtroppo il trasferimento degli uffici del settore civile non è stato facile e l'esito non era poi così scontato. È noto che gli spazi del vecchio Tribunale di Viale Franci sono divenuti insufficienti in seguito all'accorpamento con il Tribunale di Montepulciano e alla soppressione delle sezioni distaccate di Poggi Bonzi, ma la possibilità di allestire una nuova sede si è notevolmente complicata dalla contingenza che, dopo l'individuazione dell'immobile di Via Camollia e la stipula del contratto tra il Comune di Siena e l'Accademia Chigiana, è intervenuto il famigerato articolo 1,526 della legge di stabilità 2014, che ha trasferito dal Comune al Ministero della Giustizia tutti gli oneri finanziari relativi alla gestione degli immobili destinati all'attività giudiziaria, gettando nel panico tutti i tribunali e le procure della Repubblica della Penisola completamente impreparati ad assolvere ai nuovi compiti. Del resto, la novità legislativa ha creato difficoltà anche in sede centrale. Il risultato è che il trasferimento in via Camollia è diventato un vero e proprio laboratorio in cui sono state sperimentate iniziative originali e innovative. Nessuno di noi aveva dimestichezza con la ricerca e la selezione dei vari fornitori, l'individuazione e la destinazione degli spazi e soprattutto il reperimento delle risorse necessarie perché gli uffici fossero dotati di tutte le utenze necessarie, di tutti gli arredi che servivano, di tutti i servizi di cui c'era bisogno. In altre parole, ci siamo dovuti inventare cosa fare e come farlo. Ed è così che è nata un'esperienza nuova, che non solo auspichiamo possa costituire un esempio da imitare in futuro, ma che ha indicato un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di sentire la cosa pubblica e di intendere l'essenziale funzione che essa svolge. La ristrutturazione dell'immobile di via Camollia e la sua destinazione agli uffici giudiziari ha visto il convinto coinvolgimento di tutta la comunità senese, da intendere non solo come i gruppi di coloro che sono immediatamente interessati al servizio giustizia, ma di tutte le istituzioni della città e della provincia, solitamente chiamate a svolgere la loro attività in altri e diversi ambiti. Abbiamo assistito ad uno straordinario esempio di convergenza degli sforzi e delle energie di tanti soggetti, accomunati solo dalla convinzione di raggiungere un risultato che soddisfacesse un interesse superiore, quello dell'efficienza del servizio giustizia, nel quale i particolari interessi di ciascuno non sono stati annullati, ma hanno ricevuto nuova forma e hanno assunto un diverso significato dall'incontro con gli altri. Pertanto, proprio in questa settimana dedicata alla legalità, la comunità senese ha fornito l'esempio pratico e maggiormente evocativo del più profondo significato di questo alto concetto. Piegare i propri interessi particolari al raggiungimento di un risultato superiore che realizzi gli interessi di tutti. Ed in questo senso, sintomatico è stato l'operato del Comune di Montepulciano. Come è noto, i cittadini poliziani hanno subito e sofferto l'accorpamento del loro magnifico tribunale a quello del capoluogo. Hanno posto in essere civili e comprensibili proteste, hanno lottato con tutti i mezzi leciti per evitare che gli uffici trasmigrassero a Siena, ma alla fine, nonostante le loro richieste non siano state accolte, hanno fornito il loro contributo all'apertura di questo palazzo. Il sindaco di Montepulciano e a lui, Per le ragioni sopra esposte va il mio primo ringraziamento. Ha messo a disposizione le maestranze e i mezzi comunali per trasportare gli arredi rimasti in quel tribunale, sfidando, immagino, anche il malcontento dei suoi concittadini, a cui però ha fatto comprendere l'importanza di questo contributo finalizzato a migliorare l'efficienza complessiva del servizio giustizia. Grazie anche alla Fondazione del Monte dei Paschi, che ha generosamente contribuito alla ristrutturazione del palazzo, e al Comune di Siena, che nonostante il vituperato articolo 1,526 sopra ricordato, non si è sottratta a fornire al Tribunale e alla Procura della Repubblica il proprio prezioso e indispensabile ausilio, fornendo mezzi e uomini per risolvere tutti i problemi che si sono di volta in volta presentati e che sono stati veramente tanti. In particolare grazie al sindaco, all'assessore Mazzini, all'ingegner Montagnani, per lungo tempo vittima sacrificale delle nostre pressanti e innumerevoli telefonate, e al geometra Scorselli, che insieme al nostro Alessandro Troiani ha seguito e continuerà a seguire le complesse operazioni di trasloco e di sistemazione. Grazie anche alla provincia di Siena, il cui contributo, dal contenuto veramente innovativo, sarà meglio illustrato dal Procuratore della Repubblica, e che ci ha consentito di risolvere il problema della sorveglianza nel nuovo palazzo e che sembra tanto preoccupare la sorte di chi frequenta il Tribunale. Grazie soprattutto agli avvocati di Siena, che sin dall'inizio, tramite il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avvocato Nicolamini, e il Segretario Avvocato Paolo Panzieri, ci sono stati vicino, ci hanno aiutato, ci hanno consigliato, ci hanno difeso e che si sono occupati perfino della prima manutenzione del giardino, oltre che a donare la targa che trovate fuori dal portone d'ingresso. Nella condivisa opinione che l'amministrazione della giustizia non è solo un affare riservato ai magistrati, ma è questione che coinvolge soprattutto gli avvocati, che sono i primi destinatari delle istanze di giustizia dei cittadini. E proprio in quest'ottica sono lieto di preannunciare il progetto che prevede la costituzione di un comitato composto da magistrati e avvocati che si occuperà della gestione di questi spazi che dovranno diventare il teatro di iniziative comuni e che, anche al di fuori degli orari lavorativi, avranno come tema l'educazione alla legalità e alla sua quotidiana pratica. Ancora grazie alla Contrada Sovrana dell'Istrice, nostra gradita vicina di casa, che ci ha donato i portabandiera appesi all'esterno. È significativo il contributo fornito da questa fondamentale istituzione cittadina. Nessuno sa meglio delle contrade, che per due volte all'anno si sfidano senza risparmio sul tufo di Piazza del Campo, ma che per tutto l'anno contribuiscono alla conservazione e alla crescita di questa meravigliosa città, quanto è importante abdicare ai propri interessi per far prevalere quello di tutti. Dopo le carriere tutti, quasi tutti, corrono a rendere onore e a festeggiare chi ha vinto, perché ogni palio è comunque il successo di tutta la comunità senese, anche di quella parte che in quel momento, per meri, contingenti e transitori motivi, non può gioire. Infine, grazie al prefetto di Siena, dottor Renato Saccone, che nella sua insostituibile opera di rappresentante locale dello Stato ha da subito compreso l'importanza per tutta la comunità provinciale di questo nuovo palazzo di giustizia e sempre e costantemente ci è stato vicino, mettendoci in contatto con tutte le istituzioni pubbliche che egli, come sempre, è riuscito a coordinare con sapienza ed efficienza. La gioia di questa giornata e la soddisfazione di questo risultato raggiunto, però, non ci può far dimenticare, signor Ministro, le impervie e continue difficoltà che quotidianamente dobbiamo affrontare tutti noi che operiamo qui a Siena. L'organico dei giudici ha una scopertura del 31%, la più alta di tutta la Toscana, e quello del personale amministrativo ha raggiunto il limite intollerabile del 39%, con vacanze che raggiungono l'80% nel ruolo dei direttori amministrativi, del 67% in quello degli assistenti giudiziari, solo per indicare i casi più eclatanti. Gli impiegati che strenuamente resistono sono ormai di provata e lunga esperienza e presto otterranno la meritata pensione. Che cosa faremo quel giorno? Sul punto la risposta fin qui giunta dal governo è solo un silenzio assordante oltre che imbarazzante. Gli unici interventi pervenuti sono il ricorso a tirocini di tipo diverso, di vario tipo, che per la loro natura sono transitori, destinati a finire proprio nel momento in cui questi preziosi collaboratori hanno cominciato ad apprendere il mestiere. Si tratta solo di palliativi, che non hanno alcuna funzione terapeutica, destinati nel migliore dei casi a stabilizzare le gravi condizioni di salute di questo malato, molto paziente, che è il servizio giustizia. È una politica solo miope, che riesce a vedere vicino ma che ha l'orizzonte sfocato, che non si preoccupa affatto di quello che accadrà domani. Sanno bene gli etologi che all'interno di una specie deve essere mantenuta una rigida proporzione nell'età degli appartenenti, perché a qualsiasi consesso sociale serve la saggezza degli anziani, l'esperienza degli adulti, la forza e l'entusiasmo dei giovani. La perdurante latitanza di concorsi per le assunzioni di personale negli uffici giudiziari condurrà ben presto, signor Ministro, all'estinzione del personale amministrativo in servizio, che si troverà ad essere sostituito solo da giovani volenterosi ma privi di esperienza. Ma c'è un altro fatto che non posso fare a meno di esporle. È della scorsa settimana il trasferimento del dirigente amministrativo del Tribunale, giunto solamente nel settembre lo scorso anno dopo una vacanza di almeno 3 anni. Inaspettata come un fulmine nel ciel di agosto, è arrivata da Roma la lettera con la quale uno dei suoi direttori generali comandava, per la durata di un anno rinnovabile, la dottoressa Cristiana Corinaldesi all'Agenzia dell'Infanzia e dell'Educazione. Dottoressa Cristiana Corinaldesi, che ha dato un forte contributo, e di questo la ringrazio, alla realizzazione di questo trasferimento. Non discuto l'istituzione di questo importante ente, anzi le giunga il mio personale plauso per aver previsto uno strumento che difende i più deboli tra i deboli, che come sono i bambini. Ma mi chiedo, era proprio necessario che il dirigente amministrativo di questa importante agenzia fosse individuato in quello in servizio in questo tribunale, i cui problemi le ho sopra accennato? Non c'erano altri uffici giudiziari dove poter attingere? E poi, il ricorso allo strumento del comando comporta che il posto di dirigente amministrativo rimarrà congelato per molti anni, senza possibilità di essere coperto da altri aspiranti. Veda, signor Ministro, il problema non è tanto che ci viene a mancare un fondamentale pezzo della nostra organizzazione, qual è il dirigente amministrativo. Così come il problema non è neppure il metodo usato. La chiamata diretta da parte del dirigente senza il passaggio di un concorso, ma non ha solo il fastidioso sapore di un atto che contrasta con i principi costituzionali, ma anche il suono stridulo e urticante di un privilegio. Il problema non risiede neanche nel fatto che la dottoressa Corinaldesi non può essere sostituita. L'abbiamo fatto per tanto tempo, lo faremo anche in futuro, ne stia certo. Raddoppieremo gli sforzi, faremo ricorso a tutte le energie, quegli incombenti che spettano a chi dirige in via amministrativa questo ufficio li adempiremo. Siamo sempre stati, tutti noi, persone responsabili e che hanno ben chiaro il significato e l'importanza del lavoro che facciamo. Il problema è altro. Con la scelta fatta dal Ministero ha giunto a tutti noi che lavoriamo in questo palazzo il messaggio di abbandono. I nostri interessi sono stati postergati rispetto ad altri, perché evidentemente sono stati ritenuti di minor valore, con buona pace della legalità di cui si parlava sopra. Veda, signor Ministro, a Natale scorso tutti noi, magistrati e personali, ci siamo fatti gli auguri e abbiamo letto e condiviso una frase di Giovanni Falcone che suona in questo modo: che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando c'è da rimboccarsi le maniche e cominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Ci siamo proposti di seguire questo insegnamento di Falcone, non solo metaforicamente, ma anche in pratica. In occasione di questo trasloco, le donne e gli uomini dell'ufficio si sono davvero rimboccati le maniche per pulire e spolverare le stanze, perché ci teniamo a dare l'immagine migliore dello Stato che rappresentiamo. Non ci siamo lamentati, abbiamo messo nuova lena nella nostra attività. Ecco, signor Ministro, le avrei fatto vedere direttamente gli occhi e l'espressione di tutti questi impiegati quando hanno appreso del trasferimento del dirigente amministrativo. Era chiara la loro reazione, il loro sguardo non permetteva equivoci. Allora vuol dire che non contiamo proprio niente. Eppure si tratta di donne e uomini che per spirito di servizio hanno accettato la soppressione del Tribunale di Montepulciano. Molti di loro si sobbarcano ogni giorno ore di auto per venire a lavorare e lo fanno sempre con dedizione e passione. Così invece ci siamo sentiti traditi, perché noi vogliamo lavorare bene, vogliamo che il nostro impegno produca giustizia, vogliamo però essere messi in condizione di farlo, siamo orgogliosi di essere parte dello Stato e questa delusione è l'effetto più grave della scriteriata scelta posta in essere dal suo Ministero. Ora però confidiamo in lei, signor Ministro. Perché sappiamo che lei, sin dal suo insediamento, è stato attento ai problemi della giustizia e si è fatto promotore di lodevoli iniziative e di riforme che abbiamo apprezzato e che hanno portato un effettivo miglioramento del servizio che rendiamo. Ora che conosce la situazione senese e ora che conosce chi lavora qui, sono sicuro che utilizzerà tutti gli strumenti in suo potere per aiutarci e per non farsi sentire abbandonati. Ora cedo la parola al Procuratore della Repubblica, ma prima permettetemi di rivolgere a lui il mio più sentito ringraziamento. Filippo è stato il vero artefice del trasferimento. Lui sì che è stato indispensabile. Senza Filippo Vitello non ce l'avremmo mai fatta. Come spiegherà lui stesso tra un attimo, è solo grazie alle sue non comuni capacità che il progetto di trasferimento è stato tirato fuori dal dimenticatoio dei cassetti in cui giaceva ed ha ricevuto quella linfa vitale che ha condotto allo straordinario risultato odierno. Ma io ti voglio ringraziare, Filippo, per l'insegnamento che hai dato a me personalmente. Dal trasferimento della sezione civile qui in via Camollia, tu hai tratto il misero beneficio di due stanze, tra l'altro non tra le più belle, e una delle quali è già destinata ad un servizio in comune con il Tribunale. Eppure nessuno come te si è speso per portare a termine questo progetto. Lo hai fatto perché tu sei il modello di quello che gli anglosassoni chiamano il civil servant. Sei il servitore più fedele dello Stato, perché le tue azioni non sono mai orientate da meri calcoli personalistici, ma sono dirette a soddisfare unicamente l'interesse pubblico, che è l'interesse di tutti noi insieme. Grazie Filippo, perché guarda a te trovo la conferma che il nostro mestiere è sempre un servizio e mai un potere. E così mi restituisci fiducia nello Stato.